Adesso andiamo a parlare dell'iniziativa che si terrà questo venerdì e lo facciamo in compagnia di un redattore di Happy Hour. Ciao!
Ciao, ciao a tutte e tutti.
Allora, iniziamo a in qualche modo snocciolare quali saranno i contenuti di questa iniziativa, partendo forse dall'elemento centrale che promuove la necessità di stare sul territorio. Ovviamente il tema è quello totalizzante che stiamo in cui siamo tutte e tutti immersi, il paradigma della guerra che si declina in forme molto diverse e che come elemento di compendio analitico, di strumento per leggere quanto sta avvenendo al di là della narrazione mainstream e anche di alcune narrazioni parziali di movimento, c'è una pubblicazione interessante che verrà presentata, appunto Disfare. Ti chiederei appunto di raccontarci, di parlarci un po' di questa pubblicazione, da cosa nasce, di cosa tratta e come affronta il fenomeno della guerra.
Certo, allora... Disfare è un progetto editoriale, chiaramente contro la guerra, che si propone di affrontare e approfondire quello che è stato chiamato, giustamente, appunto, che citavi anche tu, mondo guerra. Ora, partendo da un posizionamento politico esplicitamente disfattista e internazionalista, congiuntamente, anche perché altrimenti insomma i due concetti perdono un po' di valore. Ora, per ripercorrere insomma la pubblicazione o comunque i concetti alla base della pubblicazione, insomma seguirò più o meno, ricostruirò l'editoriale, i nodi che sono sviluppati all'interno dell'editoriale. Da un lato, come dicevi giustamente tu, la guerra costituisce l'orizzonte storico all'interno del quale siamo immersi, no? Nel quale ci muoviamo quotidianamente, e questo è un fatto di partenza. D'altra parte, ricostruire quale sia l'estensione concettuale della guerra, la natura della guerra all'interno della nostra contemporaneità è un, diciamo, un proposito molto più complesso ed è quello che si propone di affrontare questo progetto editoriale. Innanzitutto il concetto di guerra cui si fa riferimento chiaramente non è riducibile alla guerra militare in senso stretto, no? A quella che viene la cosiddetta guerra guerreggiata. Se vogliamo ricalcare insomma questa espressione di movimento sostanzialmente. E questo perché da un lato la guerra stessa come pratica militare trascima da quella locuzione, dalla locuzione di guerra guerreggiata, da questa cornice. Se pensiamo agli stessi studi strategici, per esempio, no? La guerra già viene indicata come una costellazione di pratiche dal cyber warfare, diciamo, la guerra cognitiva, la guerra informativa, le guerre commerciali, che trascimano quindi da quel concetto. E ciò perché con il progresso tecnico sono le stesse tecniche di guerra ad estendere la pratica della guerra fino a renderla informe, e difatti si è parlato anche appunto di guerra informe. In secondo luogo, e questo è uno dei punti a cui viene data maggiore rilevanza all'interno dell'editoriale, perché la guerra non viene interpretata esclusivamente come fatto di politica estera, come fatto di politica comunque esterna da parte degli stati, ma eminentemente, o comunque innanzitutto, ecco, come fatto di politica interna, nella misura in cui la guerra non è scindibile in questo suo doppio binario, no? E ricalcando con questo anche le riflessioni sulla guerra di Simone Weil, che è un bellissimo testo insomma che vi consigliamo di leggere, e dicevamo appunto fatto di politica interna per innanzitutto tre buone ragioni. La prima della quale è l'intercambiabilità o perlomeno l'interoperabilità delle catene produttive da un lato e dello sviluppo tecnologico tra militare e civile. Intercambiabilità che rimonta a sua sì, con questo diciamo parliamo per esempio del cosiddetto dual use, no? Il dual use, che è questa espressione inflazionata, dopodiché, cioè, è una premessa in qualche modo del rapporto tra Stato e capitale, sviluppo tecnico, e non tanto diciamo una recente conseguenza, ecco. Ma l'università, il ruolo dell'università all'interno dello sviluppo tecnico, dei progetti di ricerca dell'industria bellica. Pensiamo anche ad altri applicazioni e dispositivi specifici, come per esempio l'app GoSuSuGi, a cui è dedicata una scheda tecnica all'interno di questo primo numero di Disfare, che nasceva per esempio come piattaforma di erogazione di servizi alla cittadinanza in Russia nel 2007, non mi ricordo, una cosa del genere, e viene poi utilizzato, riconvertito a strumento di arruolamento, no? Cioè, strumento di...
Sì, un po' come App.io qua in Italia, sostanzialmente. Esatto. Uno strumento di interfaccia cittadino-istituzioni che diventa poi uno strumento di arruolamento.
Esatto.
E di coercizione per tutta una serie di sottrazione di diritti qualora non ci si presenti alla chiamata alla leva.
Esattamente, e quindi anche come strumento sostanzialmente di mobilitazione generale già diffusa e capillare della popolazione. E questo, diciamo, sarebbe un altro pezzo su cui ci sarebbe molto, molto da dire e approfondire. Quindi, dicevamo, questa interoperabilità sostanzialmente tra le catene produttive di militare e di sviluppo di militare e civile, che in un certo senso rimonta alla stessa natura dello Stato e del capitale, che si fondano, cioè sono fondate sulla guerra nella misura in cui la incorporano come matrice interna. Ora, non è tanto qua diciamo questione di dirimere se lo Stato, la forma Stato o il capitalismo come forma di rapporti di produzione si riduca alla guerra, ma è certo che la guerra, diciamo, viene incorporata tra le varie matrici interne che producono questi apparati. Dopodiché un altro pezzo, no, centrale per all'interno del discorso sulla guerra come fatto di politica interna è la questione della vicinanza, della prossimità delle infrastrutture materiali, no? Dell'industria bellica alle nostre stesse latitudini, infrastrutture che si danno come fabbriche, come snodi logistici, e dopo diremo magari due parole sul blocco al porto di Genova a cui è dedicata a cui è dedicato il benefit dell'iniziativa del 23. E quindi è anche reparti di ricerca e sviluppo. Mi viene in mente, diciamo, il presidio che c'è stato la settimana scorsa contro la Collins Aerospace, che è una ex Microtecnica, fondata nel 1929, insomma una fabbrica storica del tessuto industriale torinese, che storicamente appunto ha avuto commesse sia di militare che di civile, ma eminentemente, diciamo, anche di militare, all'interno della meccanica di precisione, che attualmente, diciamo, produce microcomponentistica o comunque sistemi altamente ingegnerizzati, appunto, e precisi di microtecniche, ecco, per la componentistica militare, per aerei da caccia, eccetera. E che recentemente in Italia ha aperto due nuovi reparti di ricerca e sviluppo a Trento e a Roma. E in ultima istanza, sempre come sulla guerra come fatto di politica interna, perché questa guerra, oltre a partire da qui, cioè intorno a noi, torna indietro innanzitutto come necessità di pacificare le retrovie e militarizzarle. Pensiamo, vengono citati all'interno dell'editoriale per esempio il pacchetto sicurezza, no? Come il tentativo di imporre sostanzialmente una forma di legge marziale, una sorta di legge marziale. Dall'altro, o comunque delle catene legislative assimilabili, e dall'altro l'introduzione delle zone rosse, l'estensione del modello del modello Caivano ad altri contesti di periferie urbane. Dopo magari parleremo della questione della videosorveglianza, no? E quindi della capillarizzazione del controllo e di come questo intersechi, diciamo, dei pezzi di pubblico e di privato. Questo non soltanto e non esclusivamente, cioè forse non eminentemente, per far fronte alle conseguenze economiche interne della guerra condotta all'esterno, ma anche e soprattutto per, diciamo, cercare di irregimentare, di governare quella guerra civile interna che è sempre e da sempre già qui e che, diciamo, contrappone dei pezzi di popolazione sempre più eccedente ad altri pezzi di popolazione a cui per ora, per il momento, insomma, è garantita più o meno, diciamo, un margine di diritto o comunque un'internità alla cittadinanza. Quindi, rispetto, diciamo, a questi nodi teorici che informano il concetto di guerra che viene affrontato, che viene proposto all'interno della pubblicazione, L'approccio, come dicevamo all'inizio, è quello di un, del disfattismo, quindi dell'appello e del tentativo, diciamo, di contribuire ad un dibattito disertorio rispetto al fronte di guerra che noi stessi viviamo, abitiamo, e dall'altro lato dell'internazionalismo, in virtù del fatto che appunto sempre un pezzo congiuntivo, no, nel riconoscere dall'altro lato del fronte non tanto un nemico assolutamente, quanto nell'oppresso un fratello o una sorella che in qualche modo si riconduce alla nostra stessa matrice in una guerra che non può essere, diciamo, la guerra interstatale, quanto, diciamo, delle forme di guerra sociale rivoluzionaria. E quindi appunto vengono riportati all'interno della rivista dei contributi di chi diserta il proprio fronte, contributi che possono avere la valenza, qua veniamo, diciamo, a quella che è la struttura interna della rivista, di pezzi teorici, insomma di prospettive teoriche che approfondiscono dei nodi più specifici che vengono ritenuti particolarmente importanti, oppure diciamo altri pezzi che invece partono dalle pratiche per in qualche modo illuminare su come queste pratiche si ricolleghino, no, delle prospettive teoriche. Altri due o tre parole su questa, sulla pubblicazione. Vengono incluse chiaramente una parte di ricostruzione cioè di storia dell'antimilitarismo rivoluzionario, che, diciamo, per anche guardare a quali pratiche sono state messe in campo nella storia dell'antimilitarismo, sostanzialmente per cercare di inceppare gli ingranaggi della macchina bellica, e dall'altro c'è un particolare approfondimento rispetto alla tecnica, no? In quanto, diciamo, anche quel dispositivo che informa e che crea, cioè struttura il mondo guerra e l'industria bellica così com'è, e non soltanto, tra l'altro. E ultima cosa, sì, cioè, sulla scelta di pubblicare il cartaceo c'è insomma una volontà di cercare di contrastare l'obsolescenza, che è un'obsolescenza, diciamo, cognitiva e non materiale del digitale, per insomma ricavare delle pratiche attentive che in qualche modo siano in grado di trattenere, no, qualche cosa, e di portarlo avanti.
Rispetto a quanto dicevi, sembra ci siano diversi punti importanti. Dall'altro, non soffermarsi su un unico fenomeno, perché è quello più osservabile della guerra militare, della guerra guerreggiata, degli apparati bellici tradizionali, ma declinarlo in guerre. Io sostanzialmente tendo a identificare tre principali nuclei di guerra, tre principali forme che assume la guerra nella storia contemporanea, nel presente, e sono sicuramente la guerra tra eserciti o tra eserciti formali e informali, la guerra alle persone migranti e la guerra civile a bassa intensità, la guerra sociale sostanzialmente. E mi sembra corretto definirle entrambi guerre, perché hanno delle connotazioni specifiche, che sia la somministrazione di violenza, seppur con gradi diversi, gli apparati di cattura presenti sia in ambito militare sia in ambito appunto carcerario con la detenzione amministrativa, l'arruolamento dei centri di ricerca e di sviluppo per tecnologie applicate appunto all'ambito repressivo, sorvegliante, droni o frontiere tecnologiche per la guerra alle persone migranti, e ovviamente la funzione che la tecnologia sta assumendo nella guerra contemporanea, con un accoppiamento e una transizione, un trasferimento di conoscenze. Ecco, prima parlavi di dual use. Se il dual use è nella storia recente spesso stato come flusso direzionale di saperi e tecnologie dal militare al civile. Adesso stiamo vedendo una fortissima inversione di tendenza. Molte tecnologie applicate o sviluppate in ambito civile si trasferiscono all'ambito militare. Pensiamo all'intelligenza artificiale, pensiamo, entrando più nello specifico, alla machine vision, a tutti quegli elementi sviluppati per esempio per la guida autonoma dei veicoli che si accoppiano invece alla possibilità di un drone di identificare un obiettivo e via dicendo, adesso senza addentrarci troppo. Ma un altro aspetto che è evidentemente significativo, rilevante e che descrive efficacemente il ruolo della guerra nel plasmare la contemporaneità è il fatto che strutture come la NATO sostanzialmente sono il principale nucleo di programmazione sul lungo periodo che abbiano le società occidentali. Cioè, il piano ventennale non lo fanno i singoli stati, gli unici piani ventennali significativi e concretamente poi osservabili anche nelle loro implementazioni sono quelli prodotti dalla NATO. Cioè, se vediamo quello oramai scaduto, gli Urban Operation 2020, e come la militarizzazione delle forze dell'ordine, la presenza dei militari in funzione di ordine pubblico teorizzata e analizzata in quel contesto sia qualcosa di verificabile oramai anche alle nostre latitudini. Adesso l'ultimo prodotto dei think tank della NATO è questo documento per lo sviluppo scientifico e tecnologico 2025-2045 che teorizza tutta la parte di rilevanza di alcuni approvvigionamenti di materie prime, di sviluppo di quantum computing, intelligenza artificiale, biologia di sintesi e via dicendo. E rendiamoci conto che è un vettore trasformativo molto forte. Al di là di questo, come dicevi tu, c'è un arruolamento totale degli apparati che possiamo osservare in questa fase ed è qualcosa che in qualche modo credo sia anche da mettere in connessione con l'esperienza della pandemia, che ha visto un momento prodromico di questo fenomeno, sia di esorcizzazione di qualunque altra alternativa, di qualunque altra posizione, sia di un'organizzazione degli apparati di ricerca, di produzione e di plasmazione della quotidianità fortemente trasformata per rispondere a determinate esigenze. Vediamo come gli apparati di ricerca e sviluppo accademici, narrativi, descrittivi della realtà siano sostanzialmente arruolati e come la disciplina della popolazione, se non l'arruolamento, perché è qualcosa di molto più complesso, ma quantomeno la disciplina della popolazione sia qualcosa che possiamo osservare. Come dicevi, la città di Torino è uno spazio specifico, è uno dei poli eletti a essere un elemento cruciale all'interno dello sviluppo e della produzione di sistemi d'arma. C'è un arruolamento accademico molto forte anche qui in città, oltre che appunto di strutture produttive già nate per quello scopo o in fase di riconversione. Per cui la presenza in città assume un ruolo specifico. Perché la scelta di definire una TAZ, quindi una zona temporaneamente autonoma, una Temporary Autonomous Zone, per parlare di guerra? Qual è il senso di creare uno spazio temporaneamente autonomo per rompere i flussi, diciamo, di potere della città?
Sì, partendo diciamo del discorso che lasciavamo in sospeso prima, no? La necessità in qualche modo di pacificare le retrovie e di militarizzarle, questa cosa si riflette ovviamente all'interno del tessuto urbano attraverso varie modalità, di cui tra l'altro appunto su cui ci si concentrerà all'interno della discussione che ci sarà poi il 23 durante questa TAZ sulle integrazioni diciamo della videosorveglianza e delle nuove forme di militarizzazione, nuove vecchie antiche forme di militarizzazione del territorio. E rispetto a questo chiaramente lo spazio urbano non è uno spazio neutro, non è uno spazio sì, neutrale, ma sostanzialmente è uno spazio di irregimentazione della popolazione, è uno spazio di soggettivazione di questa popolazione verso, diciamo, rispetto alla cittadinanza, cioè dove, in cui si produce un qualcosa come il cittadino, come prodotto della città. Questo cittadino come prodotto della città è sempre più variamente coinvolto, mobilitato all'interno della all'interno della governance urbana, dei meccanismi di governo laterale, cioè obliquo di questa città. mi viene in mente una digressione che sì, un pezzo diciamo laterale, ma che riguarda il mondo del lavoro. A proposito di questo tipo di coinvolgimento, è stata varata in questi giorni, diciamo, una struttura di legge per coinvolgere all'interno degli utili delle aziende i vari lavoratori, no? I lavoratori delle aziende specifiche, e quindi coinvolgerli all'interno della dinamica di accumulazione del profitto.
Corporativismo contemporaneo.
Esatto, un neocorporativismo. Che è una cosa, tra l'altro, su cui insistono molto le tecnodestre, ma vabbè, questo sarebbe tema per un altro approfondimento. E mi veniva in mente, no, rispetto ai vari meccanismi di coinvolgimento della parte della popolazione, diciamo, all'interno della governance urbana. Forme di coinvolgimento che vanno dalla cittadinanza attiva al bene comunismo, dalle forme per esempio di videosorveglianza che integrano, questo è un recente protocollo varato dalla città di Torino, dalla municipalità di Torino, la videosorveglianza pubblica con la videosorveglianza privata. E quindi sostanzialmente all'interno di questo spazio bisogna cercare di capire come cercare di disertare, no, dalla collaborazione, cioè come cercare di non integrarsi all'interno di una logica di negoziazione e riconoscimento delle proprie prerogative con le stesse istituzioni, che in qualche modo quelle prerogative poi, cioè, le riutilizzano e le riciclano all'interno delle forme di dominio tradizionali. E quindi sostanzialmente la TAZ, cioè come meccanismo di risposta a questa cosa. Non tanto, cioè almeno non nella mia prospettiva, perché la TAZ abbia una funzione eterotopica, cioè o comunque perché costituisca uno spazio altrove rispetto al mondo cittadino, quanto perché è un modo di sottrarre legna, no, al propagarsi del potere, cioè di sottrarre legna al fuoco del potere, se vogliamo riprendere, diciamo, la figura di Étienne de la Boétie. E quindi sostanzialmente per questo, nel tentativo di, citando un pezzo di Sfare, trovare parole e gesti più consistenti per contrapporsi in qualche modo al intruppamento generalizzato.
Allora, mi sembrava molto interessante quanto dicevi sulle diverse forme, dal bene comunismo al neocorporativismo, e nella loro funzione di disinnesco dell'alterità, del disinnesco di un altro potenzialmente conflittuale, perché fa parte di te oramai, viene una forma di assimilazione poi strutturale di soggettività potenzialmente altre, potenzialmente portatrici, veicolo di conflitto, di messa in discussione, che vengono assimilate. E questo arruolamento diffuso non è un arruolamento diretto, esplicito, è una sorta di arruolamento per integrazione all'interno dell'apparato. Al di là di questo, vorrei leggere un po' di messaggi che sono arrivati. Un'altra forma di guerra che soggiace a tutte le forme descritte è quella al vivente, la guerra al vivente. Pensiamo alle biotecnologie, alla svolta cibernetica degli anni 50, l'equivalenza uomo-macchina come forma di riduzionismo del vivente a oggetto, da cui l'idea che l'umano gesto e pensiero possa essere attuato da macchine calcolanti, dell'automazione in fabbrica a ChatGPT. Il portato ex statico, ineffabile, di progettualità imprevedibile proprio dell'umano viene attaccato dal sistema tecnoscientifico che mira a rendere tutto prevedibile in quanto misurabile e quantificabile. Ovviamente un processo che parte da molto tempo, pensiamo a Bacone, ma indubbiamente la Seconda Guerra Mondiale e il post-guerra hanno fortemente sistematizzato questo afflato moderno per il controllo totale che mortifica il vivente. Forse è sul piano della sacralizzazione della tecnica, tanto tecnofoba o tecnofila, che si può reagire a questa guerra. Non esiste alcuna possibile equivalenza tra umano e macchina. Sì, interessante, appunto, anche perché riprende esattamente alcuni portati del piano 2025-2045 della NATO che citavo precedentemente. E tra l'altro, appunto, tutti questi sistemi, dalle neurotecnologie, di cui tra l'altro, se ci sarà tempo, parleremo anche nell'arco di questa puntata, per alcune evoluzioni di integrazione tra impianti neurali e large language models, motori linguistici artificiali, c'è tutto il fatto rispetto alla prevedibilità, la necessità di misurare, quantificare per prevedere. la questione del digital twin, della smart city e del suo doppio digitale, quindi una raccolta dati funzionale alla produzione di un modello predittivo dei flussi della città, di analisi predittiva funzionale poi all'organizzazione sostanzialmente in tempo reale di aggiustamento, previsione, adattamento e via dicendo dei flussi che attraversano la città. E rispetto a questo una parte dei contenuti di questa giornata riguarderà proprio anche come si sta plasmando, come si sta infrastrutturando in termini sorveglianti e di raccolta di dati. La sorveglianza siamo spesso abituati a percepirla come qualcosa che afferisce al piano repressivo, in generale nella gestione dell'ordine pubblico, del contrasto alla criminalità, via dicendo, mentre invece diventa qualcosa di molto più pervasivo e connaturato allo stesso modello di organizzazione della città. E possiamo partire appunto da alcuni esempi come le ZTL, il ruolo dei vigili urbani di Torino, il ruolo di 5T, ovvero la struttura alla quale poi all'interno c'è anche GTT, ma che soprattutto gestisce appunto questi varchi, questi prodromi delle zone rosse che sono state le ZTL e che vediamo potenzialmente poi declinarsi sui corpi e non più sui veicoli, su criteri di accesso che non riguardano l'essere residente in un'area urbana che ti conferisce questi diritti di accesso e l'autenticazione attraverso il tuo numero di targa, ma che riguarda i diritti di accesso rispetto alla qualità di un individuo, qualcosa di assolutamente unico anche a livello globale, ma così come le ZTL sono qualcosa di esclusivamente europeo sostanzialmente e soprattutto molto italiano, vuoi per una conformazione dei centri storici e una demografia dei centri storici che è qualcosa molto tipico dell'Italia, ma l'implementazione di uno strumento di questo tipo è qualcosa da non dare per scontato, anche se oramai l'abbiamo naturalizzato. Ovviamente non si parlerà solo di quello, si parlerà appunto della presentazione di Disfare, si parlerà di guerra. Cosa mi sono perso?
Non penso niente. Ah no, certo, l'ultimo pezzo è che niente, Cataz sarà sostanzialmente benefit per i denunciati del blocco del porto di Genova che c'è stato il giugno dell'anno scorso, e che diciamo all'interno di una di queste iniziative che si sono sviluppate negli ultimi anni per cercare di inceppare la macchina bellica, appunto avevano organizzato un blocco logistico, tra l'altro era la prima volta che si riusciva a bloccare più varchi contemporaneamente all'interno del porto di Genova, e sempre insomma all'interno del discorso che facevamo prima, per cui la guerra comincia da qui e sostanzialmente è intorno a noi ed è intorno a noi che la possiamo inceppare.
Con questa chiusura così sexy sottovoce, dici anche dove trovare tutto questo, quando o come sapere dove trovarlo.
Giustamente, le informazioni fondamentali, il 23 di maggio, quindi venerdì cioè questo venerdì, ai Giardini Reali, in caso di pioggia invece cambieremo location e verrà comunicata su gancio e diciamo con dei post sui vari social che ci rispammano l'invito, e a partire dalle 17.
Benissimo, intanto arriva un messaggio che ci allega un link a una notizia che in qualche modo si interfaccia direttamente al controllo del territorio e a queste nuove forme di stretta sull'umanità che attraversa i territori. Chiusura temporanea per un bar di Torino era frequentato da pregiudicati e spacciatori. Quindi anche i gestori di locali dovranno attivare dei propri varchi per chiedere alle persone che frequentano un posto se abbiano dei record penali.